prego.
Allora, grazie per, sì, grazie per l'invito, ormai è un appuntamento abbastanza consueto, ecco, questo della Spring School, ma dei momenti di riflessione in questo gruppo, che per me è sempre importante e stimolante. Questo tema dell'aggregazione in realtà mi ha messo un po' in crisi, perché non mi appartiene, non mi apparteneva, ma penso neanche adesso, quindi ho fatto vi propongo semplicemente un pensiero, cerco di stare nel tempo concessomi, poi il resto, ma sicuramente dovrò tagliare, però qui do il testo, quindi ci saranno altre riflessioni. E parlavo prima con la professoressa e probabilmente non ci siamo confrontate, quindi probabilmente ci sovrapporremo anche sulle tematiche, ma meglio abbondare. Ecco, per affrontare oggi il complesso tema dell'aggregazione, credo che sia indispensabile partire da interpretare il contesto culturale e sociale in cui ci troviamo. E se tentiamo di farlo, ci appare fin da subito qualcosa di molto complesso, perché stiamo vivendo in una società, in una cultura molto complessa. A detta di sociologi, pedagogisti, psicologi, antropologi, ecco, stiamo vivendo nell'epoca dell'incomunicabilità. E quindi voi capite che affrontare il tema dell'aggregazione in un contesto del genere è drammatico, ecco, perché pare già di essere sconfitti all'inizio. Oggi ci si vanta di non avere, di non vivere legami fissi. Questo lo avete sentito e lo continuate a sentire, probabilmente lo vivete, ecco, spacciando questo con la parola libertà. È significativo, no? Sono libero, non sto vivendo legami fissi. Ma in realtà questa non è libertà, a ben vedere, perché se andiamo in fondo, questa è segno di grande fragilità. Che ne genera un'altra, ancora più grande, che è quella di una sconfinata e incolmabile solitudine. Questa solitudine si cerca di colmarla riempiendola con rapporti usa e getta, o con relazioni virtuali scelte su misura sul web, quindi conosciute queste relazioni e abbandonate per caso. Quindi, e vedete, è un circolo vizioso. Quindi stiamo vivendo oggi, credo, un grande paradosso. Da una parte si sente da ogni dove un grande bisogno di comunità, si sente il bisogno di una grande aggregazione, dall'altra si sperimenta la paura di restare imbrigliati in relazioni significative, stabili, perché queste comportano sempre comunque impegno e responsabilità. Ma l'uomo postmoderno, l'uomo di oggi, non è capace, non è in grado di vivere queste relazioni, appunto, stabili, né di gestire e né di sopportare. Qual è la causa? Beh, innanzitutto la paura. Abbiamo detto la paura. E la paura credo che sia la causa scatenante di questa incomunicabilità esistenziale. Si preferisce vivere senza identità chiara e definita, senza legami fissi, forti, per paura, abbiamo detto, di rimanere fagocitati, ma soprattutto con la paura di venire abbandonati. Quindi l'uomo postmoderno è un uomo pauroso di entrare in relazioni stabili e fisse, perché si ha paura di rimanerne fagocitati, cioè relazioni troppo strette, oppure abbandonati. Si vive il dramma dell'abbandono. Oggi siamo terrorizzati di essere abbandonati. Apro una parentesi, tutto il discorso del femminicidio, e qui qui, Quindi si tenta e si tende a nuotare sempre in superficie, tutto sommato non darà grandi soddisfazioni un vivere così, ma perlomeno permette di non annegare. Cioè si preferisce la superficialità piuttosto che sperimentare di annegare. Viviamo in una sorta di incubo esistenziale che viene descritto bene dal supplizio di Tantalo, cioè si desidera di vivere l'aggregazione, però ci si scopre incapaci di abitare ogni tipo di relazione e quindi di dialogare. Questo e poi Tantalo è, capite? È questo. Ecco, oltre alla paura, un'altra causa la definirei nella bulimia sociale. Se ci fate caso, in ogni campo del vivere sociale si avverte un bisogno spasmodico di vedere, toccare, constatare, qui ed ora, i risultati della propria azione. Questa viene chiamata bulimia sociale. Cioè abbiamo bisogno di risultati, di vedere i risultati di una relazione amicale, amorosa, professionale. Non importa, io voglio i risultati qui e adesso, immediati. Se non c'è risultato immediato, si abbandona il progetto, la persona, la realtà. Stiamo vivendo in una cultura incapace di vivere le sconfitte. Non si è più capaci di sopportare la sconfitta. Siamo tutti più deboli, non attrezzati per sopravvivere alle delusioni. Una volta si parlava di perseveranza, era una virtù. Investire a lungo termine, capacità di proseguire anche senza risultati immediati. Oggi si fa immensa fatica ad aspettare, attendere i tempi dell'altro, della maturazione del partner, ad esempio. Tutto deve essere fast, dal cibo alla rete, alle relazioni, all'amore, agli affetti, al lavoro. Tutto deve essere veloce e se non ci sono risultati immediati si abbandona, si rinnega. C'è un proverbio che dice l'erba tirata non cresce più fretta, si spezza, si rompe. Si stanno moltiplicando in tutte le grandi città i centri di ascolto. Consultori dove le persone con problemi relazionali vanno, domandano di essere aiutati, però la domanda pare essere sempre la medesima. Aiutami a vivere le relazioni, cioè io ti chiedo a te esperto di vivere le relazioni, qualunque esse siano, ma sappi che non sono disposto ad affrontare le condizioni che una relazione sana e feconda mi chiederà. Sorprendente poi è la crescita esponenziale nelle librerie dei manuali pronti all'uso per gestire i conflitti nelle relazioni. O nel campo lavorativo, in quello della coppia. Ci sono questi manuali fast, appunto, no? Veloci, dove ti danno il segreto per risolvere un problema relazionale, con quattro mosse magari. No, questa è una falsità, questa è una bugia. La relazione è un'arte. E un'arte ha bisogno di tempi lunghi per essere appresa, vissuta, portata avanti. Le due parole chiave di ogni relazione sono impegno e cura. Impegno e cura. Se qualcuno si ricorda il dialogo tra il piccolo principe e la volpe, dice qualcosa del genere. Oggi non è più possibile parlare di impegno e di cura nelle relazioni. In un gruppo, Viviamo nello sballo relazionale ed emozionale. La relazione deve provocarmi sballo immediato, senza impegno. E dove c'è sballo non può esserci cura, ovviamente, perché domani l'altro non ci sa più. Quindi le parole tipiche di ogni forma aggregativa, che so che è dono di sé, rinuncia a sé, responsabilità, risultano oggi odiose, non se ne vuole neanche sentir parlare. Sono troppo grosse, coinvolgono troppo. Tutto deve essere a portata di click. L'altro appare quando voglio, scompare quando lo desidero, quando mi ha soddisfatto o quando mi sta chiedendo troppo. Vogliamo relazioni a costo zero. Vogliamo vivere relazioni a costo zero. Allora, oggi più che mai è necessario ripartire dalla cultura della relazione, capace di far ritrovare all'uomo postmoderno il senso di sé, dell'altro, della compagnia e della solitudine anche, che non è l'isolamento. Per fare questo è necessario mettere in campo nuovi strumenti, nuove competenze che sappiano utilizzare contributi provenienti da ambiti fino a questo momento meno sviluppate, come le visioni della vita, l'emozione, gli affetti, la capacità di contestualizzare le situazioni, la capacità di convivere con l'altro, di negoziare con la propria e altrui diversità. Guardate, non abbiamo più agenzie, tantomeno quelle scolastiche, in grado di parlarci della ricchezza legate alla risorsa che un gruppo può attivare. Non ci sono più. Nessuno ci sta insegnando questo, l'importanza del gruppo, l'importanza dell'aggregazione. Del bisogno che ne abbiamo, di quanto possa essere nutriente sentirsi parte di una comunità, quanto aiuti a definire il nostro stare al mondo, dell'importanza della condivisione, della cooperazione, dello scambio, del confronto con l'altro, che può essere la coppia, la famiglia, gli amici, il gruppo lavorativo, la gente comune. C'è un neuropsichiatra, Massimo Ammaniti, che nel suo ultimo libro, Noi, perché due sono meglio di uno, ricorda che per avere consapevolezza di se stessi, prima abbiamo bisogno di averne delle altre persone. L'identità personale è legata a doppia mandata con la relazione agli altri. Si regge sugli altri. Quindi dobbiamo lottare contro l'addormentamento di questa parte di noi, recuperarla, spronarla, dobbiamo imparare a ricollegarci, perché tendiamo a disconnetterci, ma siamo tutti collegati, tutti, anche se non lo vediamo, anche se non lo sappiamo, ma siamo tutti collegati. Quindi abbiamo disimparato la grammatica delle relazioni. Dobbiamo recuperare una grammatica delle relazioni. Ecco, io credo che il primo dato di questa grammatica, il primo capoverso, ecco, di questa grammatica delle relazioni, sta in un dato fondamentale. La cifra della propria maturità risiede nella capacità di misurarsi con ciò che è diverso da sé. Mettiamoci in testa una cosa che è già stata detta tantissime volte, ma la ripetiamo perché è fondamentale. Io divento persona umana completa quando perdo la certezza della mia verità e comincio ad approssimarmi all'altro pensando che anche l'altro ha la sua verità, che non deve essere condivisa, ma almeno rispettata. I pedagogisti ci insegnano una cosa interessante, che c'è un'epoca della vita, l'infanzia e l'adolescenza, in cui si vive il fondamentalismo esistenziale. Ed è importantissimo che nell'infanzia e nell'adolescenza si viva il fondamentalismo esistenziale. Cioè affermare a tutti i costi la propria verità, rifiutando caparbiamente le ragioni, la verità dell'altro. Perché, dicono i pedagogisti, in quel momento esistenziale è fondamentale questo, perché aiuta ad affermarsi, a identificarsi, no? A distinguersi, quindi è fondamentale in quel momento. Ma poi si cresce. Allora, diventando adulti, cosa chiede l'età adulta? Di trovare strade che permettano al soggetto non di negare il fondamentalismo, ma di attraversarlo. Continuiamo a essere fondamentalisti esistenziali, quindi non rompere, non distruggerlo, perché lo siamo, ma trovare strade mature, adulte, per attraversarlo. Il fondamentalismo è necessario perché ci metta a contatto con le nostre paure più profonde, la nostra angoscia di smarrimento, la nostra paura di abbandono, di frantumazione. È importante viverlo, ma occorre attraversarlo per scoprirci finalmente persone più vere, mature, consapevoli delle nostre paure, debolezze, quindi più capaci di entrare in relazione con l'alterità. Quindi attraversare il fondamentalismo è una competenza educativa fondamentale, perché rende capaci di accogliere l'altro nella sua verità, che è diversa dalla mia. Ci prepara a un ascolto dell'altro profondo, a un ascolto empatico, fecondo. Ci rende più disponibile a sentire e a comprendere le ragioni dell'altro. E quindi non più propensa all'attacco. Guardate che ci giochiamo tutto su questo. Sull'incapacità di accogliere la diversità di chi lavora con noi. Dobbiamo, in ultima analisi, disarmarsi. Mettiamoci in testa che anche a livello culturale, non siamo portatori della verità. O se vogliamo, la verità non la incarniamo noi. La verità ci supera sempre. La verità è qualcosa a cui partecipiamo, di cui partecipiamo. Non la potremo mai incarnare e non potrà mai esaurirsi in noi. Se abbandoniamo questo delirio ideologico, permetteremo all'altro di potersi esprimersi nella sua verità. Perché anche l'altro è portatore di verità, come la mia, anche se non coincide con la mia. Se non facciamo questo, tenderemo sempre a reificare l'altro, a ridurlo ad oggetto. O come dice Martin Buber, lo rendiamo un esso vuoto. La diversità va accolta in tutta la sua radicalità, anche nella sua forma polemica.
No, c'è stato un dibattito ieri proprio su questo.
Sì, tu hai ragione. Ecco, e qui dobbiamo imparare forse che diversità non è pura giustapposizione delle parti, ma si dà quando le parti si contrappongono, quando si confrontano. Capite? È solo all'interno della polemica che avviene la relazione, come l'incontro si dà solo con l'incontro, lo scontro, dell'altro, cioè con un trovarsi di fronte al diverso da me, che è contro di me. È lì che c'è maturità, è lì che c'è progressione, è lì che c'è verità. È fondamentale, perciò, che affinché vi sia aggregazione, occorre imparare a confrontarsi con l'altrui diversità, nella consapevolezza che esiste un modo di pensare, vedere la vita, vivere le relazioni in modo del tutto diverso dal mio. Imparare a fare questo comporta un prezzo, ovviamente, quello di se noi affermiamo così, se cominciamo a pensare così, se cominciamo a vivere in questo modo, accarezzeremo la cultura contemporanea contropelo, dando molto fastidio, rivelando di fatto che essa è un'anticultura, perché la cultura in cui siamo immersi si sta fondando su un monoculturalismo acritico, un'esaltazione dell'uniformità con il conseguente sterminio della differenza. E questo si chiama dittatura. Ma perché è così difficile vivere il diverso? Essenzialmente perché la diversità rimanda alla mia povertà, ai miei limiti. Non ho tutte le qualità, non ho tutti i doni che la vita offre. Ci sono esperienze e spazi che non mi appartengono e che non posso controllare. Ora, per non soffrire di questa mancanza incolmabile, mettiamo in campo strategie. Neghiamo all'altro il diritto di esprimersi, ad essere unico, diverso da me. La mia diversità e unicità è migliore di quella dell'altro. Ci si sente superiore ed esperti nel giudizio, non vediamo la diversità, ci rifugiamo in un'uguaglianza omologante, assimilante, o peggio ancora, in una simbiosi patologica. Ecco, se fingiamo di accogliere l'estraneo, perché in realtà cadiamo in questo, fingiamo di accogliere il diverso, di ascoltarlo, imponendo magari gli elementi comuni, avremo solo luoghi disumani destinati alla solitudine, alla distruzione. Le differenze sono iscritte nella nostra unicità, sono costitutive, radicali, fanno parte di ciascuno di noi. E per questo ineliminabili. Allora il problema è come si vive la diversità. Ancora una volta la questione è attraversare. Dobbiamo vivere il rischio dell'incontro. Non basta essere l'uno accanto all'altro, bisogna arrivare all'incontro. In un vagone della metro si è uno accanto all'altro, ma non c'è ancora aggregazione, non c'è ancora comunità, non c'è ancora gruppo. L'incontro è volontà reciproca. L'incontro è forte desiderio reciproco. E non basta neanche che solo uno lo voglia. Bisogna essere sempre in due, altrimenti si dice invasione di campo e in ultima analisi violenza. L'incontro è sempre una questione a due. Se ci fate caso, stiamo vivendo in un contesto culturale in cui vige l'assioma vincere senza aver ragione. Io credo che si darà aggregazione quando si imparerà a convivere coltivando l'arte di aver ragione senza necessariamente dover vincere sull'altro, che è proprio il contrario. Anzi, maturità piena sarebbe giungere a riconoscere di aver torto senza per questo sentirsi schiacciati, umiliati, offesi, magari con un po' di desiderio di vendetta. Dobbiamo crescere nel confronto, si dà relazione di incontro senza confronto. Voi sapete che si è portato avanti per secoli come un valore la cosiddetta tolleranza. Ecco, io credo che non ci sia cosa peggiore nella cultura della tolleranza. Cioè, il concetto di tolleranza affonda proprio qui nell'annullamento dell'idea stessa di diversità. Ci si lascia in pace, ci si tollera nella misura in cui l'altro è indifferente a me. C'è crescita, invece, solo quando l'altro, i valori di cui l'altro è portatore, cesserà di essermi indifferente. Non tollerare dunque, ma sopportare, ma nel senso etimologico, di portare il peso della differenza, della diversità e della ricchezza dell'altro. Portarne il peso, cioè portare l'importanza dell'altro, sopportare l'importanza dell'altro con tutta la sua ricchezza. Quindi non c'è relazione vera senza confronto, perché solo attraverso di esso matura un'identità che non annulla la diversità, ma la sopporta, appunto. L'aggregazione è un modo di essere che non lascia identici, perché trasforma, contamina, assimila, dilata e accoglie. Quindi sarà sempre la relazione a salvare il mondo, per parafrasare Dostoevskij. O come diceva un antico proverbio africano, chi vuole andare veloce va da solo, ma chi vuole andare lontano va con gli altri. Ecco, mi avvio verso la conclusione. John Donne, che è un grande poeta inglese del XVII secolo, diceva: nessun uomo è un'isola, ma una parte del tutto. Lo dicevamo prima, siamo tutti connessi, siamo tutti in relazione, siamo tutti rete di connessione, oggi la quantistica lo sta dimostrando. Va da sé che il problema dell'altro si trasforma nel mio problema, ma bisogna diventarne consapevoli e quindi forse qualcosa comincerà a modificarsi nella nostra relazione col mondo. Per crescere nell'aggregazione occorre vivere esperienze gruppali che comportano lo sforzo di ciascuno di comprendere la lingua straniera dell'altro. Bisogna imparare a pensare con, insieme. Il tuo pensiero, anche se diverso dal mio, feconda il mio. Questo io lo vedo in un dialogo interreligioso, ad esempio. È giunto il momento di cominciare a comprendere, ad esempio, che tutta la verità apportata dalla religione altra feconda la mia. Non è da tollerare, da rispettare. È finito il rispetto. È finito il dialogo. Non basta più. Viviamo in un contesto che richiede infinitamente qualcosa d'altro, cioè l'essere fecondati dalla verità e dalla ricchezza dell'altro. Perché io sono incompleto a me stesso, la mia religione non mi basta più. i miei valori non sono più sufficienti, perché siamo tutti uniti. Certo che questo è un lavoro difficile, pensare con, faticoso, ma investimento sicuro. D'altra parte dialogo significa proprio mettere insieme, silenzio, parole. Parola e ascolto, pensiero mio e pensiero tuo. Riscoprire l'essere gruppo, essere comunità, nel futuro sarà il più forte antidoto al momento monodistico che stiamo vivendo, dove le culture e gli individui fingono di incontrarsi, convivere, stare insieme pacificamente. Ecco, occorre non soltanto imparare la mentalità del pensare con, ma anche un altro modo di stare al mondo. E credo che le agenzie scolastiche, l'agenzia scuola di tutti i livelli, ma penso quella universitaria in particolare, dovrebbe insegnare proprio questo, un altro modo di stare al mondo. Howard Gardner, teorico delle intelligenze multiple, ha pubblicato un libro molto importante che vi consiglio, edito da Feltrinelli. Si intitola 5 chiavi per un futuro, un libro di 10 anni fa, ma sempre molto significativo. Lui dice: tutti gli esseri umani possiedono un certo numero di abilità cognitive relativamente indipendenti tra loro, ciascuno delle quali considero essere un'intelligenza a sé. Guardate che questa affermazione è importantissima, perché con Gardner finisce, lui dice, quell'idiozia di pensare che l'uomo possegga soltanto un'intelligenza che va misurata col QI. È finita quell'epoca lì. Secondo lui occorre sostituire questa vecchia concezione di intelligenza e propone di sostituirla con una definizione più dinamica, articolata, in sottofattori differenziati, e lo dice proprio in questo libro del 2006, 5 chiavi per il futuro, del futuro. Lui spiega quali abilità cognitive premieranno negli anni a venire. E per Gardner, chi avrà scommesso su queste abilità potrà affrontare il futuro qualunque esse sia. Per Gardner, per fare questo, occorre possedere un maggior numero di abilità, di capacità che agiscano in sinergia. In fondo lo si sa, a problemi complessi servono approcci articolati, capaci di gestire la complessità. Ecco, Gardner propone 5 intelligenze che considera cruciali. Io ve le enumero soltanto, poi lui le sviluppa in questo testo, ecco, queste 5 intelligenze che il sistema scuola dovrebbe, a cui dovrebbe educare, ecco, perché le possediamo già, ma devono essere sviluppate, conosciute. Queste 5 intelligenze lui le riassume in disciplina, sintesi, creatività, rispetto ed etica. Disciplina, quindi intelligenza disciplinare, si tratta della modalità conoscitiva che caratterizza una particolare disciplina, un certo mestiere, una professione. Gli studi contemporanei dicono che ci vanno almeno 10 anni per padroneggiare una disciplina. Oggi è tutto racchiuso in un manuale di poche pagine. Sta saltando tutto. Intelligenza disciplinare, intelligenza sintetica, intelligenza creativa, rispettosa. e vedi. Ma queste poi le leggete, magari le ho riassunte. La conclusione. La caratteristica di un gruppo buono abbastanza, la caratteristica di un gruppo buono abbastanza, non abbastanza buono perché diventerebbe troppo moralistica la cosa, e dei suoi membri, è quella che viene definita assertività. Io penso che sia un termine che deve essere messo in relazione a aggregazione, assertività, che potremmo definire come la capacità di esprimere i propri sentimenti, di scegliere come comportarsi in un determinato momento o contesto, di difendere i propri diritti, di esprimere serenamente un'opinione di disaccordo quando lo si ritiene opportuno, di portare avanti le proprie idee e convinzioni rispettando contemporaneamente quelle degli altri. Ecco, gli studiosi hanno stimolato una serie di diritti, hanno stilato una serie di diritti su cui si fonda questa assertività, che è poi l'arte delle relazioni. Ecco, ve la leggerei, ma prima occorre recuperare alcuni passaggi chiavi di un gruppo, ossia comprendere ciò che è potenzialmente utile al gruppo. Sono cose che avete già sentite mille volte, ma così a mo' di chiusura ve le ricordo, ecco. Cos'è che risulta potenzialmente utile al gruppo? Cercare di avere informazioni più chiare, tentare di armonizzare i punti di vista differenti, cercare di dare maggiore chiarezza a ciò che è stato detto o è successo, esprimere apprezzamento su ciò che è stato detto o è successo, alleggerire l'atmosfera, e cos'è che è potenzialmente disturbante? Esprimere continuamente la propria opinione, cercare di assumere una posizione di potere, monopolizzare l'attenzione, sabotare, bloccare la discussione, attaccare o difendersi in modo aggressivo, giudicare o svalutare gli altri, volersi far apprezzare ad ogni costo, cercare alleanze per raggiungere i propri obiettivi, dimostrare plateamente disinteresse, aggregarsi alle idee o alle posizioni degli altri, cercare sempre di stare a lato senza mai esporsi. E allora qual è questa carta dei diritti? Soprattutto per chi ha il compito di coordinare un gruppo. Forse sarebbe utile ricordarsi e ricordare che il gruppo eternamente felice non esiste. Quando qualcosa non funziona, la colpa non è mai di uno solo. Se niente funziona, è possibile che si stia cercando di raggiungere un obiettivo impossibile. Che per trasformare un obiettivo impossibile in un obiettivo raggiungibile occorre rinunciare a qualcosa o accettare anche di ammettere di essersi sbagliati. E quindi i diritti sono essere ascoltati, esprimere opinioni personali, essere presi sul serio, dire di no senza essere colpevolizzati, cambiare idea e posizione, il diritto di sbagliare, il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti, di essere indipendente, puntare ad obiettivi propri, anche cercare gratificazione, provare piacere e riposare. Basare la vita del gruppo di lavoro su questa carta dei diritti è la sola garanzia per un'ecologia delle relazioni e per l'igiene mentale di tutti i suoi partecipanti.